Roswell, contro the banking di un evento epocale. Premessa: il prossimo mese di luglio ricorrerà il 76esimo anniversario dei fatti accaduti a Roswell, i quali hanno dato inizio a quelli che sono chiamati studi di frontiera, conosciuti con il nome di ufologia. Nel ripercorrere le trame che hanno condotto al più grande insabbiamento della storia sul contatto umano-alieno nel nostro pianeta, voglio ricordare ai nostri lettori che questo insabbiamento dura tuttora. In quest'ottica, questo mio articolo non è esclusivamente mirato a rafforzare l'evidenza che in quei primi giorni del luglio del 47 cadde dal cielo nel Nuovo Messico, 75 miglia a nord-ovest della cittadina di Roswell, un oggetto volante sconosciuto con il suo equipaggio, ma vuole rendere giustizia a quelle persone che, come testimoni oculari, civili e militari, molte delle quali oggi defunte, furono ignorate apposta ed in qualche caso mal corrisposte dal loro stesso governo. Talvolta questi testimoni vennero tacitati o minacciati per indurli al silenzio e nascondere la verità sul Roswell Crash. Anche se in questo preciso momento la macchina dell'insabbiamento globale ha fagocitato tutti i files e le informazioni ancora disponibili sul Roswell Files, nascondendoli sotto un nuovo acronimo UAP, Unidentified Aerial Phenomena, che dice tutto e niente, rendendo così un gran servizio a chi, come alcuni portavoce della presidenza USA, hanno pomposamente affermato che negli archivi governativi non esiste alcun documento sugli UFO o con questo nome. Hanno cambiato il nome nelle cartelle di archiviazione. Né è mai stata condotta alcuna ricerca su tali oggetti volanti. Bella questa. Prima faccio sparire tutto e poi affermo che non esiste nulla di tutto ciò che in precedenza era trapelato e provato sul fenomeno. Mi sembra che ci vogliano ancora una volta prendere per il naso, anche se esiste un tenue rilascio di informazioni controllate dallo Stato profondo, non un vero cosiddetto hard disclosure. Che ne dite? Negli anni 90 il governo americano pagò circa 2 milioni di dollari ad esperti dei vari settori che ebbero l'incarico di ridicolizzare il caso di Roswell del 47 e riportare ogni fatto ad esso collegato all'interno di una spiegazione attendibile e rimaneggiata da dare in pasto ai media. Con questo intervento, chi scrive nella sua veste di esperto di fama internazionale e componente del board dell'Istituto Internazionale di Isopolitica diretto dal dottor Michael Salla, ben 16 anni fa, in occasione del 60° anniversario dei fatti, e in presenza del figlio del principale protagonista, maggiore Jesse Marcel Senior, ha smontato tutto il lavoro fatto dai debunkers che hanno redatto il rapporto su Roswell, mettendo a tacere, prove alla mano, quanti hanno asserito subito dopo i fatti e subito sulle pagine del Roswell Report, che il maggiore Marcel avesse preso lucciole per lanterne. Per questa riabilitazione dei fatti accaduti e soprattutto del maggiore Marcel Senior, ricevetti un notevole plauso dal figlio dell'ufficiale, colonnello Jesse Marcel Junior, nonché da numerosi esperti anche da oltreoceano. Nell'articolo odierno ripercorrerò tutti i momenti salienti di quella mia indagine, volta a ridare credibilità e lustro a quei testimoni e ricercatori che circa 76 anni or sono scrissero una bellissima pagina della storia dell'ufologia moderna. I fatti. Dal luglio del 47, data in cui si verificò la caduta dell'oggetto sconosciuto a Roswell, sino agli ultimi anni 70, l'evento accaduto in quella remota località del Nuovo Messico sono stati dimenticati nei meandri più reconditi delle memorie dei testimoni o nel buio di anonimi archivi. Improvvisamente, ai primi degli anni 80, grazie ai ricercatori Stanton Friedman e William Moore, fu riaperto il caso e recuperati quasi tutti i testimoni attendibili. In tempi più recenti, con l'intensificarsi delle ricerche da parte degli ufologi e con l'apparizione di nuovi testimoni di alto livello, disposti a dire la verità sul caso di Roswell, anche l'apparato militare governativo ha creato la propria controparte di detrattori dell'evento, con varie risposte, tutte risibili e talvolta banali, a tutte le opposizioni fatte dai ricercatori ufologici in merito al caso. Vi illustrerò oggi i debunking più famosi, per poi discuterne e confutarne gli aspetti tecnici. Iniziamo dalla prima e quella più inflazionata, il pallone Mogul. Nel corso dell'effettuazione dei primi test sulla bomba atomica, condotti dagli Stati Uniti d'America, nacque l'esigenza da parte dei servizi segreti USA di monitorare l'attività di sperimentazione nucleare condotta dalla Russia. Venne quindi così messo a punto un sistema di palloni sonda, alle cui estremità erano collegati una serie di riflettori radar modello Raywin, in grado di trasmettere ad una radiosonda collegata in cima al pallone i segnali di eventuali test nucleari russi. Il pallone, che viaggiava ad altissima quota, faceva parte del cosiddetto progetto Mogul. Gli americani ne lanciarono numerosi, seguiti a distanza da aerei appositamente attrezzati per il recupero. Alcuni dei palloni si persero per strada, altri compirono il loro dovere. Tuttavia, stando a documenti della difesa recentemente declassificati, il progetto Mogul fu quasi quasi un fiasco. Va premesso che oltre alle nuove affermazioni del maggiore Marcel Senior fatte su ordini espliciti del generale Remy e che propendevano per il pallone sonda, fu chiamato in causa l'ufficiale meteorologo dell'Ottava Armata, l'allora tenente Irving Newton, cui furono mostrati i reali rottami di un pallone sonda e del quale li riconobbe come tali. Sfugge però in questo un particolare. Oltre a Marcel, Kevitt, che era l'incaricato dei servizi di sicurezza della base, lo stesso Merck Bresel, che fu il contadino, l'allevatore che ritrovò i resti, e lo sceriffo Wilcox della contea di Roswell, e altri testimoni oculari di prima mano che citeremo nel corso di questa breve indagine, l'unico che ha espresso un parere tecnico sui rottami è proprio Newton. La sua perizia si basava, oltre che sulla sua esperienza, su un ordine diretto del generale di brigata Remy e sui rottami visti presso la base di Fort Worth, che era stato detto provenivano dal crash di Roswell. Quindi egli e altri esperti di meteorologi dell'epoca hanno espresso un parere su ciò che gli è stato mostrato in un luogo diverso dallo schianto, e per di più su un materiale fornito loro da chi aveva tutto l'interesse a negare lo schianto di un oggetto alieno diverso dal pallone sonda. Nelle foto vedete appunto alcune fasi sia della scoperta di questo pallone Mogul, di questi pezzi che si trova in mano il tenente Irwin, che è la stessa ricostruzione del pallone Mogul e la foto del maggiore Marcel all'epoca. Torniamo per un attimo all'accreditata tesi del pallone sonda. Il vettore della strumentazione era composto, come ho detto, da un pallone neoprene, da alcuni sottili cavi che sorreggevano i pannelli riflettenti chiamati bersagli, fatti di carta stagnola e sagomati da sottili intelaiature costituite da legno di balsa per lo più. Le misure di ognuno di questi palloni mogul variavano in funzione dalla diversa strumentazione a bordo. Per quelli lanciati nel Nuovo Messico, il numero dei bersagli era di 4 ogni pallone. Ora, secondo la prima manovra di controinformazione dell'apparato militare, a schiantarsi nel Foster Ranch di William Bresel sarebbe stato proprio uno di questi palloni fuori rotta. Analizziamo le testimonianze dirette dei primi civili e militari che hanno visto di persona ciò che era precipitato a terra. Il primo a trovare i rottami dello strano oggetto fu il ranger William Mac Bresel, il quale disse che i rottami dello stesso erano numerosi e sparsi per un raggio di più di 1 chilometro. Il secondo a prendere coscienza e conoscenza dell'evento fu lo sceriffo della contea di Wilcox, il quale avvisò il colonnello Blanchard, comandante della base, che attivò l'ufficiale dei servizi di sicurezza della base del 509° Bomb Group, maggiore Marcel, perché andasse a controllare di persona il luogo della caduta, onde predisporre idonee misure di sicurezza. Nel contempo, Blanchard ordina all'addetto stampa della base, tenente Walter Haute, di emanare un comunicato sul recupero di un oggetto volante extraterrestre. Haute esegue l'ordine e i media vengono attivati. Lo sceriffo Wilcox si recò in seguito sul luogo del crash, ma lo trovò già cinto da un cordone militare di sicurezza impenetrabile. Sul luogo era presente, oltre a Marcel, che aveva quindi visto ogni frammento dell'oggetto precipitato, anche l'agente del controspionaggio Sheridan Kewitt, di cui prima abbiamo parlato. Al rientro del luogo dell'incidente, una volta caricata la giardinetta, il maggiore Marcel passa per casa sua e sveglia il piccolo Jesse Junior, al quale mostra una parte dei rottami che il piccolo Marcel, ora adulto, si ricorda perfettamente. Quindi, sino a questo punto, abbiamo almeno 6 testimoni oculari di prima mano che hanno visto e potuto toccare i rottami e e quasi tutti, tranne Kevit, legato a doppio filo con i servizi segreti, hanno affermato che non si trattava di rottami di un pallone sonda. Abbiamo inoltre la testimonianza, che analizzeremo in seguito, del generale Dubose, già capo del personale presso l'8ª Army Air e da cui dipendeva il personale del 509° Bomb Group, il quale appare in alcune foto d'epoca accanto al generale Remi e dai rottami di un pallone sonda, come vedete a fianco. Dalla base, oltre che diversi camion con militari che potevano recintare la zona e polizia militare, giunsero camion con gru e camion vuoti. Ora, ragionando in tal senso, che significato avevano la gru e i camion per raccogliere alcuni rottami di un misero pallone sonda? E soprattutto, che ragione c'era di attuare misure di sicurezza così coercitive, tali da minacciare di morte alcuni diretti testimoni se si trattava di un pallone aerostatico? I dati forniti dall'8ª Armata erano che lo schianto era stato provocato da un pallone meteorologico con bersagli di stagnola modello Raywin, ed erano attribuibili a un volo numero 04 che, partendo dal poligono nucleare di Alamo Gordo in Nuovo Messico, era andato fuori rotta facendo perdere le proprie tracce. Occorre precisare che nei giorni precedenti al crash di Roswell ci fu un flap, cioè un evento massiccio incredibile di avvistamenti UFO su tutto il Nuovo Messico. Se ne registrarono ben 16 in 6 giorni, dal 24 al 30 giugno del 47. Altri avvistamenti si riferirono ai mitici palloni bomba giapponesi denominati Fugo e lanciati in gran numero sugli Stati Uniti, dei quali pare non ne sia pervenuto alcun danno. La cosa che non è mai stata menzionata dai ricercatori, e figuriamoci, ancor meno dall'apparato militare, è che durante l'esecuzione del primo test nucleare americano presso l'Alamo Gordo Test Range del New Messico, nella località nota come Giornata del Muerto, vennero segnalati due oggetti volanti sconosciuti che, durante la detonazione nucleare denominata Trinity, in onore delle divinità indù Brahma, Shiva e Vishnu, si avvicinarono al fungo prodotto dall'esplosione, come potete osservare dalle foto originali che ho elaborato. Tali avvistamenti si ripeterono durante tutto il corso dei successivi test nucleari americani, come dimostra un documento declassificato su un avvistamento effettuato presso il poligono di White Sands. Quindi, stando a questi fatti, l'apparato militare già nel 1945 era consapevole della presenza di oggetti volanti non identificati con peculiarità straordinarie. Entrare e uscire dal fungo atomico non è tanto normale. In definitiva, com'è possibile che un pallone sonda, per quanto avanzato, possa richiedere il trasporto dei propri rottami, l'utilizzo di una gru e diversi camion? Ed ancora, com'è possibile che, secondo alcune testimonianze attendibili, i rottami mostrati alla stampa non erano di uno, ma di tre o più palloni per fare massa? Un ulteriore interrogativo è come mai del personale qualificatissimo, come il maggiore Marcel, a capo dell'intelligence della base, dello stesso comandante pilota colonnello Blanchard ed altri che si sono fatti avanti nel corso degli anni, hanno potuto confondere un pallone aerostatico con un oggetto alieno. Ce ne vuole di imperizia, eh? Ed ancora, come ci dobbiamo spiegare le minacce fatte a Brazel, la sua conseguente ritrattazione sul fatto che i rottami non erano di un oggetto sconosciuto e molto grande, con l'improvvisa apparizione nel suo ranch di una decina di celle frigo unite a un pick-up nuovo di zecca? Cosa hanno comprato i militari da Brazel? Posso solo azzardare che dopo il bastone abbiano usato la classica e vecchia carota. Tra l'altro, per onore della cronaca, vanno citati alcuni episodi di rinvenimento di modellini di disco volante, attribuiti guarda caso talvolta a modellini creati dall'esercito e dai famosi Fugo Balloons giapponesi. Il primo caso riguarda un modellino di disco volante rinvenuto dai pompieri di North Hollywood, pubblicato su maggiori quotidiani statunitensi qualche giorno dopo gli eventi di Roswell. Il secondo invece riguarda la dimostrazione che il capitano dello USA Army B.B. Zacharias di Fort Douglas, nello Utah, offre ai giornalisti su come si costruisce un falso UFO. Sicuramente è molto strano che solo dopo il crash di Roswell l'esercito si sia dato così da fare per dimostrare che gli alieni e gli UFO non esistono. Che abbiano avuto tutto questo tempo da perdere, nonostante che la guerra mondiale non fosse ancora finita? Seconda mossa. La tesi dei test per i paracadute è quella dei manichini. L'altra teoria di debunkers dell'apparato militare governativo su Roswell viene presentata nel discutibile rapporto sul Roswell Crash, stilato 50 anni dopo dall'Aeronautica Militare degli Stati Uniti, tendente a dimostrare con un gran impiego di esperti, calcoli e relazioni più o meno discutibili che nel 1947 un nutrito numero di testimoni civili, militari, gran parte di essi titolati all'epoca dei fatti a emettere un giudizio sulla natura dell'oggetto e dei presunti colpi alieni e precipitati, abbiano preso lucciole per lanterne ed abbiano confuso alcune cose con le altre. In questo specifico caso, non potendo sostenere a lungo la tesi del pallone sonda, formulano due ipotesi sui corpi recuperati nello schianto. La prima riguarda alcuni test effettuati dai paracadutisti professionisti su attrezzature di lancio ad alta quota, che durante uno di questi ebbero un incidente, schiantandosi a terra, restando vivi ma con traumi contusivi tali da procurare in chi li vide la sensazione di trovarsi di fronte a un essere alieno, dai tratti somatici orientaleggianti. La foto seguente, sulla quale tornerò in seguito, mostra il capitano dello USA Army, Dan Fulgham, di stanza alla base aerea di Wright Field e collaudatore di questi paracadute speciali, ritratto dopo un incidente di lancio con il volto tumefatto dal violento impatto col terreno. Ma davvero una mente sana potrebbe pensare di trovarsi davanti a un alieno vedendo una persona in queste condizioni? E la capacità di parlare dopo l'incidente di volo viene persa? Ce ne vuole di fantasia per scambiare il capitano Fulgham con un alieno. Ma le bugie, come si sa, hanno le gambe corte. E visto che il capitano Fulgham sarà stato sicuramente ricoverato negli ospedali di zona per ulteriori accertamenti, si cerca nelle cartelle del 47 di tutti gli ospedali intorno a Roswell, specializzati in questo tipo di traumatologia. Le ricerche effettuate sino all'aprile del 59 danno esito negativo. Inaspettatamente trovo una copia del referto medico intestato al capitano dell'US Air Force, Dan Fulgham, il quale è ricorso alle cure del capitano medico Leslie Harrison presso il pronto soccorso dell'ospedale US Air Force della base di Holloman, Nuovo Messico, appunto in seguito a un incidente di lancio con il paracadute, accaduto il 21 maggio del 59. Si badi bene, l'anno è il 59, non il 47. Che ha speso tanti dollari americani da pagare uno studio tendente a negare l'evidenza aliena, nel caso Roswell Crash, non si ricorda che presso quell'area non venne eseguito alcun test su paracadute o materiali di sopravvivenza aerea, ma tali test venivano effettuati presso l'area dell'Army Material Command a Wright Field, Ohio, oggi base aerea di Wright-Patterson. Quanti dollari sprecati in tempi moderni per provare che un fatto del passato, che ormai è passato, non corrisponde al vero. E adesso arriviamo all'enigma dei Chutes Test Dummies. Adesso passiamo ad analizzare un'altra manovra di debunking basata sull'abbaglio che avrebbero preso ulteriori testimoni con attendibilità e credenziali del 90-100%. L'US Air Force, nel citato rapporto su Roswell, indica che i presunti corpi alieni visti da diversi testimoni, militari e civili, usciti allo scoperto anche in tempi recenti, uno dei quali era sicuramente il compianto colonnello Corso, altri non sarebbero stati che manichini usati nei test di lancio con i paracadute per piloti di velivoli e capsule barometriche ad alta quota. Nel rapporto vengono citate alcune località in cui, secondo gli esperti di parte, hanno individuato i luoghi dei test del 47. Uno di questi è Roswell. Manco farla apposta, Bene, ammesso che si sia trattato di manichini per i test, si potrebbero formulare alcune ipotesi. A. Gli ufficiali e i sottufficiali dell'esercito dell'aeronautica USA affermano di aver visto dei corpi senza vita provenienti dallo schianto di Roswell e che dicono che non erano terrestri, seppur molto esperti, ciascuno nella propria sfera di competenza, si sono sbagliati. B. L'apparato militare USA ha affidato a queste stesse persone giudicate incompetenti in questa fattispecie incarichi di elevate responsabilità prima, durante e dopo i fatti di Roswell. C. Formulata quest'ultima ipotesi, si evince che l'apparato militare degli USA era gestito nel 47 da una cozzaglia di incompetenti e bugiardi. Potremmo discutere su questo ai nostri giorni, ma non è questo il luogo. Come hanno fatto a creare un apparato militare che alla fine di tutto è l'esercito più potente del mondo? Mi diviene difficile pensare questo. Comunque, non paghi di essersi prodotto il primo autogol, il rapporto su Roswell continua illustrando le immagini nei test sui manichini, sui quali tornerò in seguito unitamente al caso del capitano Fulgham, i quali vengono mostrati in tutte le salse possibili. Eccovi alcune foto che state osservando in questo momento, proprio dei manichini che venivano usati per i test. Io penso che delle persone sane di mente e soprattutto con un background tecnico professionale, nonché militare, non scambierebbero mai dei manichini come quelli che ho illustrato in queste pagine con esseri non terrestri o alieni. A voi le dovute considerazioni. Le tesi dei prigionieri di guerra giapponesi deceduti usati come test sui paracadute. Anche su questa ipotesi, avanzata dai debunkers americani, grava un sospetto che merita ulteriore approfondimento. In effetti, la tesi che durante la Seconda Guerra Mondiale venivano usati prigionieri provenienti dai campi di concentramento, deceduti o ancora vivi, è giusta, ma deve essere attribuita agli scienziati criminali nazisti, i quali, oltre le bestialità commesse a suo tempo, commettevano quelle di lanciare nel vuoto uomini e donne ebree o detenuti nei campi di concentramento, al solo scopo di testare i loro paracadute per i piloti da caccia e l'unità dei Fallschirmjäger, o meglio paracadutisti. Che mi risulti, non vi è alcuna foto prodotta dai debunkers americani che mostri il cadavere di una vittima giapponese usata per questo tipo di test. Tra l'altro, l'enigma dei corpi recuperati è stato ampiamente dibattuto. Si pensi al racconto fatto dall'impresario delle pompe funebri di Roswell, Glyn Dennis, il quale ha affermato nel corso degli anni, senza mai contraddirsi una volta, che nei primi giorni del luglio del 47 un incaricato della base aerea del 509° Bomb Group, bombardieri nucleari, gli chiese come poteva fare per conservare i corpi senza alterarne le caratteristiche biochimiche per un certo periodo di tempo. Dennis rispose che si poteva usare della formalina. Parallelamente, anche il colonnello Corso rivelò di aver visto durante il suo servizio a Wright Patterson alcune casse di legno con all'interno dei contenitori con alcuni corpi non terrestri immersi in una specie di liquido. Tornando a Glyn Dennis, egli ha affermato di aver avuto una relazione sentimentale con un ufficiale del corpo di sanità femminile presso la base di Roswell, la quale, visibilmente sconvolta, gli fece un disegno di ciò che aveva visto nella sala autoptica del predetto nosocomio militare. Affiancando tra loro le immagini del capitano Fulgham e dei manichini e della ricostruzione di ciò che vide l'amica di Dennis, si capisce che il castello di debunking, creato dal rapporto militare su Roswell, ha le basi di carta velina. E qua vedete alcune delle foto che ritraggono sia il capitano Fulgham, sia i manichini, sia addirittura delle caratteristiche peculiari dei manichini, tipo la mano, e i disegni fatti dal capitano medico che era legata sentimentalmente a Glyn Dennis. Inoltre, tecnicamente i test di un certo livello per equipaggiamenti di volo ad alta quota su manichini iniziarono in un periodo conseguente al 47. In effetti, per testare le caratteristiche di nuovi paracadute e imbracature, venne adibita una sorta di campana o cabina di lancio, portata in quota da uno o più palloni aerostatici, dalla quale puoi effettuare salti e testare le attrezzature con un tipo particolare denominato Sierra SEM. E qua vedete alcune di queste foto. In seguito fu adibita una sorta di capsula di rilevazione dalla forma inconsueta per rilevazioni ad alta quota, collegata a una gondola sostenuta da un enorme pallone aerostatico. Se vogliamo, è possibile scambiare queste campane per oggetti volanti sconosciuti, ma sarebbe una forzatura definirle aliene, in quanto si vede benissimo che sono appese a qualcosa che le sostiene. Guardate la sequenza delle foto al lato e sopra. Questo permise in seguito di testare le stesse capsule con a bordo personale umano collaudatore di tale materiale. Ma eravamo negli anni 50 e non nel 47, come si evince dalla documentazione di lanci di prova con i dummies modificati per lanci ad alta quota. A questo punto direi che è stato gettato un consistente discredito sui testimoni del caso di Roswell, ignorandole le affermazioni, quand'anche minacciando gli stessi di morte. E tutto questo per proteggere un pallone sonda o dei manichini usati nel 50? Mi pare tanto assurdo. E andiamo al messaggio del generale Remy. Durante la conferenza stampa organizzata a Fort Worth dal generale Remy, per screditare la tesi dell'oggetto volante alieno precipitato, si intravede in una foto del repertorio scattata al fotografo ufficiale James Bond Johnson il testo scritto su un messaggio nella mano sinistra del generale, il quale sbadatamente ne rivolge la parte scritta all'obiettivo fotografico. Dopo vari tentativi fatti da molti esperti in computer grafica e ricostruzione dei caratteri, tra i quali spiccano di più le tesi del dottor James Rudiak, ho provato anch'io a cimentarmi nella costruzione testuale di questo strano messaggio. C'è da dire che il messaggio è stato compilato da Remy per comunicare all'alto comando presso il Pentagono, probabilmente al generale Spass, l'esito di quanto recuperato a Roswell. È chiaro che le mie conclusioni, come quelle di altri ricercatori studiosi di questo messaggio, possono essere riviste e quindi suscettibili di aggiornamenti, ma quel che conta è che usando un semplice programma di elaborazione grafica quale PaintShop Pro 8 sono riuscito a visualizzare alcuni caratteri facilmente riconoscibili. All'uopo bisogna rammentare ai lettori che a tutt'oggi risulta molto difficile riuscire a leggere ad altri frammenti del messaggio originale che qui riporto in immagine. Ragion per cui mi addentrerò nella sua elaborazione testuale limitatamente ai frammenti leggibili in primo e secondo grado, quelli più intuitivi, lasciando i restanti a ulteriori analisi che potrebbero dare, se fatte in questo momento, comprensioni diverse del significato. A. Nella prima riga, subito dopo il pollice sinistro del generale, si legge chiaramente la parola «of the victims». Il testo appare molto sfocato e distorto a causa dell'angolazione delle pieghe originali del foglio, dato che allo stato delle cose la sua lettura potrebbe dar luogo a forzature interpretative che non rientrano nelle mie intenzioni. B. Sulla seconda riga si può leggere la frase «The Disc» e anche in questo caso mi rimetto al giudizio del lettore e al fatto che se più in là emergessero nuovi software per l'elaborazione testuale grafica potrei ritornare sui miei passi ed analizzare tutto il resto. Il risultato. A prima vista, i particolari emersi dall'analisi di questi frammenti di testo presenti nel messaggio del generale Remy ai suoi superiori sembrano propendere perché esso sia una sorta di rapporto preliminare, o meglio un rapporto informativo, sul crash di Roswell per informare chi di dovere al Pentagono. C'è tuttavia da sottolineare il fatto che il generale Remy, dopo aver fatto il carico di testimonianze, alcune delle quali forzate, sulla tesi della caduta del pallone sonda, sul messaggio abbia citato espressamente la frase «disco» e non «pallone». Secondariamente non si capisce perché Remy, trattandosi di recupero di frammenti di un pallone Rewin, citi nel messaggio la parola «vittime». Quali vittime poteva avere a bordo un pallone Rewin come quelli che vi ho indicato precedentemente? Ma come? Prima mi affanno a far sostenere pubblicamente a tutti i testimoni coinvolti nella tesi del pallone sonda e poi sul messaggio cito testualmente vittime e disco? Che non mi si venga a sostenere che erano delle parole in codice che volevano dire una cosa in luogo di un'altra, perché sarebbe come dire che sia Rami che i suoi interlocutori al Pentagono avevano gli emisferi cerebrali invertiti. Certo, sarebbe più semplice a mio modesto parere che Remy avesse voluto dire nel suo testo completo «Nel recupero non ci sono vittime del naufragio. Ciò che volava non era un disco». Sono d'accordo che ci vuole altrettanta fantasia nel formulare questa ipotesi, ma non scartiamo nulla, in quanto togliendo anche dal contesto la parola disco resta sempre la parola vittime, che non si capisce bene perché Remy l'abbia inserita. Per quanto mi riguarda, nei confronti di questo messaggio, la partita è ancora aperta alla ricerca e sono sicuro che vedremo degli sviluppi interessanti, se solo si potesse avere il negativo originale. Ultima analisi. Lo stato di servizio del maggiore Marcel. Ritengo di essere una persona coerente con se stesso e che, in quanto ex militare, apprezza la serietà e odia le ingiustizie. Per questa mia capacità mi sento attratto dalle figure umane che riflettono serietà, senso del dovere e correttezza, siano esse espresse in ambito civile che militare. Per questo penso che nei confronti del maggiore Marcel sia stata compiuta una vera e propria ingiustizia, additandolo come capro espiatorio di un grossolano errore che egli avrebbe fatto nell'identificare un UFO di origine aliena, piuttosto che un pallone sonda del progetto Mogul. Vorrei invitare i lettori a dare un'occhiata al curriculum e alle valutazioni caratteristiche compilate dai suoi superiori nei confronti del maggiore Marcel, prima, durante e dopo il crash di Roswell, traendo per proprio conto le dovute conclusioni. Partiamo da quelle in tempi prossimi agli avvenimenti di Roswell. La prima, tenente colonnello James Hopkins, 30 giugno del 1946, Roswell, scheda valutativa. Questa è la prima valutazione militare del dopoguerra di Marcel. Ci serve per confrontare le prossime valutazioni. Come molte altre valutazioni, il compilatore sottolinea il duro lavoro svolto da Marcel. Nella fattispecie, il giudizio su di lui è basato leggermente circa le proprie abilità organizzative, forza e attività di comando. In ogni caso, sono molto marcate le altre doti con voto complessivamente eccellente. Seconda, generale di brigata Roger M. Remy, 26 luglio 1946. Raccomandazioni a seguito dell'esercitazione Crossroad Pacifico del Sud. Il generale Remy, comandante dell'ottava armata aerea, era già ben informato su Marcel e l'attività di intelligence che svolgeva prima degli eventi di Roswell. Nella fattispecie, il generale Remy loda Marcel per la professionalità e la complessiva intelligenza dimostrata nella conferenza informativa personale del 509° Bomb Grap durante l'esercitazione Crossroad, prove di detonazione atomica nel Pacifico meridionale. Il terzo, generale W. A. Kepner, 16 agosto del 1946, raccomandazioni a seguito dell'esercitazione Crossroad. Un'altra raccomandazione per l'esercitazione Crossroad, questa volta scritta dal generale Kepner, comandante in capo delle forze aeree americane. Kepner loda Marcel per il suo adempimento superiore al dovere e in queste varie raccomandazioni indicano che Marcel godeva di un'estrema competenza tecnica per occuparsi a pieno titolo degli esperimenti nucleari americani, passando così, come affermano i generali Remy e Kepner, quantità enormi di informazioni necessarie al tirocinio degli equipaggi di bombardieri strategici. E scusatemi se poco. Il coinvolgimento di Marcel nelle fasi sperimentali della bomba atomica fa di lui un candidato molto improbabile all'incompetenza che avrebbe dimostrato in un secondo momento nel caso di Roswell, sostenendo la tesi del recupero di un disco volante, che secondo i debunkers avrebbe confuso con un pallone sonda. Così come in diversi passaggi all'interno delle valutazioni espresse dai suoi superiori è stato citato il duro lavoro svolto da Marcel e la propria devozione al dovere. In questo frangente è da segnalare la proposta dell'assegnazione a Marcel dello Army Commendation Ribbon, che è un riconoscimento, un'onorificenza, un nastrino, da parte del segretario alla guerra. Confrontatelo poi con la raccomandazione molto simile scritta per Marcel dall'ammiraglio Blandy nell'ottobre del 1948. Quarta valutazione, viceammiraglio William H.P. Blandy, 31 ottobre del 1946, nota per l'esercitazione Crossroad. Blandy era un noto ammiraglio della Seconda Guerra Mondiale, comandante della Joint Task Force e comandante supremo della Flotta del Pacifico. Scrisse personalmente una breve nota di raccomandazione nei confronti di Marcel perché gli fosse riconosciuto il diritto permanente a fregiarsi dello Army Commendation Ribbon. Nonostante la raccomandazione di Blandy e il riconoscimento del precedente segretario della guerra affinché Marcel potesse indossare questo riconoscimento, in un secondo momento gli fu rifiutato. Questo obbligò Blandy a compilare una diretta raccomandazione per Marcel nell'ottobre del 1948, molti mesi dopo gli eventi di Roswell. La quinta valutazione, colonnello William Blanchard, comandante del 509° Bomb Group, 8 gennaio del 1947, relazione sull'efficienza, Roswell. La prima di tre valutazioni compilate dall'ufficiale in comando, CEO, a Roswell, confrontatele con quelle del tenente colonnello Payne Jennings e le altre due valutazioni di Blanchard. In questa, Blanchard considera il lavoro di Marcel eccellente. Comparate le valutazioni esperte da Hopkins e Jennings e lo loda per la sua esperienza nel lavoro di intelligence e per la sua diligenza e il duro lavoro svolto. Questa valutazione è stata scritta mentre il 509° era in procinto di diventare operativo il 19 febbraio come base permanente per bombardieri atomici. Il personale qualificato era addestrato e istruito nelle missioni per soddisfare i requisiti operativi proprio da quel maggiore Marcel che venne accusato di aver preso lucciole per lanterne. La sesta valutazione, tenente colonnello Payne Jennings, 30 giugno del 47, pochi giorni prima di Roswell. Efficienza relazione Roswell, una pagina. Jennings era il vice comandante della base di Roswell e questa valutazione fu compilata una settimana prima degli eventi dell'UFO crash. Jennings fu pilota in secondo momento dell'aereo di trasporto che trasportò Marcel e i resti dell'incidente di Fort Worth per incontrare il generale Remy. L'altro era pilotato dal capitano Pappy Anderson. Marcel non era evidentemente il genere di ufficiale apprezzato da Jennings. Questa è una delle minime valutazioni ottenute da Marcel, in quanto Jennings, diversamente da Blanchard ed altri, declassò Marcel per eccesso di zelo e mancanza di immaginazione e iniziativa. La valutazione numerica è comunque quasi identica a quella di Blanchard, con la valutazione finale di eccellente. 7. Ammiraglio William H.P. Blandy, ottobre del 47, quindi qualche mese dopo Roswell. Raccomandazione per l'esercitazione Crossroad, compilato nei confronti di Marcel da Blandy, ora comandante supremo della flotta dell'Atlantico. Dopo che una commissione di revisione sulle decorazioni ignorò la precedente personale raccomandazione di Blandy affinché Marcel riceva l'Army Commendation Ribbon. Questa raccomandazione fu scritta 4 mesi dopo gli eventi di Roswell. Il fatto che un ammiraglio di tale importanza rediga nuovamente una raccomandazione è una buona indicazione circa la considerazione che Marcel godeva sia prima che dopo i fatti di Roswell. Pressoché identica alla raccomandazione del generale Kepner dell'agosto del 1946, è stata evidentemente stimolata da lui, sottolineando il contributo essenziale dato da Marcel per il tirocinio degli equipaggi nel corso dell'esercitazione Crossroad. L'ottava valutazione del colonnello William Blanchard, il 6 maggio del 1948, relazione sull'efficienza di Roswell. La prima delle valutazioni di Marcel in cui Blanchard esprime stime numeriche alte in tutte le voci, descrivendolo come ufficiale dell'intelligence dotato di eccellenti qualità. Il profondo coinvolgimento di Blanchard nel determinare gli eventi di Roswell, incluso il comunicato stampa sul disco volante, non minano la stima che Blanchard nutriva di Marcel, a scapito della descrizione di incompetente ed avventato che esagerò gli eventi di Roswell ed imbarazzò il proprio comandante. Che ne fanno i debunkers? In questa ennesima valutazione vi è solamente da notare una lieve voce negativa che riguarda il commento di Blanchard su Marcel, ovvero la sua unica debolezza è un'inclinazione ad ingrandire i problemi con i quali si relaziona. Ma una lettera completa di questo prospetto e del prossimo indica che fosse improbabile che Blanchard si riferiva alle conclusioni di Marcel circa il prodotto del suo lavoro, ma qualche cos'altro, forse le sue tendenze al perfezionismo annotate nelle altre valutazioni come quelle di Jennings. Blanchard non avrebbe mai raccomandato Marcel per un incarico di intelligence superiore, ritenendolo estremamente affidabile nella sua valutazione, se Marcel avesse avuto la tendenza a confondere un semplice pallone sonda con un disco volante, imbarazzando pubblicamente Marcel. Da notare che Blanchard non poteva scrivere che Marcel era un ottimo e dinamico comandante, estremamente logico, efficiente e ben rispettato da tutti, mentre di nascosto si sforzava di ritrarlo come un impulsivo e competente. Questa valutazione è interessante per quanto dichiarato dal colonnello Thomas Dubose, in seguito nominato generale. Il capo del personale del generale Remy, il quale in secondo tempo ritrasse la storia di Remy sul pallone meteorologico. Dubose afferma di non conoscere personalmente Marcel e che si fida della valutazione di Blanchard. Nonostante questo, Dubose raccomandò Marcel per la scuola di addestramento del personale dell'aeronautica, che serve per preparare gli ufficiali alle future posizioni di comando. Inoltre, Blanchard e Dubose, seguendo il consiglio del generale Remy, raccomandavano la promozione di Marcel a tenente colonnello della riserva nell'ottobre e nel novembre successivo, solo 4 mesi dopo Roswell. Evidentemente Dubose venne informato su Marcel anche se non lo conosceva personalmente. Dubose incontrò Marcel a Fort Worth durante gli eventi di Roswell ed era un testimone oculare di alto livello per quello che accadde. Così, non solo Dubose non ebbe niente di negativo da dire su Marcel, ma lo raccomandò caldamente per la promozione ed il tirocinio avanzato. Tutto questo dopo i fatti di Roswell. Nona valutazione, colonnello William Blanchard, 2 agosto 48, efficienza, relazione Roswell. Compilata nel periodo in cui Marcel fu trasferito da Roswell a Washington per un incarico superiore di intelligence, la scheda valutativa reca commenti personali da lettura estremamente complimentosi su Marcel, ma abbassa leggermente le stime numeriche rispetto al precedente prospetto di Blanchard. L'unico punto significativamente negativo è che Blanchard posiziona Marcel alla fine di 8 ufficiali dello stesso grado che aveva valutato in termini di utilità complessiva nell'aeronautica. È probabile che questo sia dovuto al fatto che, essendo Roswell l'unica base avanzata per il bombardamento nucleare strategico e quindi con equipaggi di volo composti dalla migliore elite, Marcel abbia dovuto confrontarsi con piloti e tecnici di bordo che notoriamente venivano e vengono tuttora valutati molto meglio del restante personale. Inoltre, diversamente da altri ufficiali piazzati in forza a Roswell, Marcel era un coscritto civile e non un laureato all'Accademia Militare di West Point, come invece lo era Blanchard. Era ed è prassi che i laureati all'Accademia Militare diano la preferenza sui coscritti dell'Accademia. Allo stesso modo, siccome Roswell era una base di bombardieri strategici e Blanchard era un pilota, egli stesso diede probabilmente la preferenza ai piloti, i quali si trovavano in vantaggio valutativo rispetto agli ufficiali di intelligence. È normale che in aeronautica la maggior parte del personale sia pilota. Commenti come questo furono espressi dal generale Remy, nei quali affermava che secondo il proprio pensiero Marcel era un ottimo ufficiale, ma non lo avrebbero mai fatto generale poiché non aveva il brevetto da pilota. Tuttavia i commenti personali di Blanchard indicano altrimenti che, in quanto egli aveva una considerazione molto elevata di Marcel sia come ufficiale di intelligence che come persona. Da sottolineare che Blanchard definisce Marcel estremamente affidabile ed estremamente qualificato, raccomandandolo per un incarico di intelligence superiore. Decimo rapporto, colonnello John D. Ryan, 12 agosto 48, raccomandazione Roswell. Anche se questa fosse una raccomandazione di routine, la nota che Ryan ritiene che il servizio prestato da Marcel sia stato svolto in maniera esemplare. Chi era Ryan? Ryan era il futuro capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Americana. Il colonnello Blanchard fu promosso nel frattempo a generale a 4 stelle. Era destinato a ricoprire l'incarico prima di Ryan, ma morì a causa di un attacco cardiaco mentre si trovava nel suo ufficio del Pentagono nel 66. Quando fu scritta questa raccomandazione per Marcel, Ryan stava per sostituire Blanchard a Roswell come comandante operativo, mentre Blanchard fu assegnato quale direttore delle operazioni dell'8ª Air Force a Fort Worth. Nel periodo degli eventi di Roswell, Ryan era stato ufficiale operativo di Remy o A3. Ci sono alcune prove circostanziali che lo collegano al caso di Roswell. Il giorno prima che il generale Remy ridimensionasse l'UFO di Roswell con il pallone meteorologico, Ryan teneva una conferenza stampa sui bersagli radar scambiati per oggetti volanti alieni. Guarda la coincidenza. I commenti di Ryan e la sua posizione in qualità di ufficiale operativo di Fort Worth lo configurano nella posizione ideale di colui che potrebbe aver procurato un bersaglio radar con pallone come storia di copertura. L'undicesima valutazione è del tenente colonnello Ray McDuffie, il 30 giugno del 49, relazione dell'ufficiale effettivo per il programma Armi Speciali Pentagono Washington DC. Questa è la prima di due valutazioni compilate da McDuffie durante il nuovo incarico di Marcel presso il programma Armi Speciali. Questo era il vertice di un programma segreto per controllare lo sviluppo delle capacità nucleari sovietiche. Marcel fu assegnato quale ufficiale in carica della War Room e il lavoro di Marcel contenuto in queste valutazioni era quello di responsabile dei briefing esplicativi dell'intelligence militare, nei quali si preparavano gli operativi speciali. Durante questo periodo a Marcel venne assegnato anche l'incarico di assistente per l'energia atomica. McDuffie, estremamente colpito dal modo in cui Marcel si occupava del proprio incarico e della propria intelligenza e del proprio background tecnico e sfondo di intelligence. Così come Blanchard, anche McDuffie elogia l'elevata integrità morale di Marcel, il duro lavoro svolto e gli alti standard raggiunti nel compilare gli incarichi. Al giorno d'oggi lo si potrebbe definire un maniaco del lavoro con uno spiccato senso del perfezionismo. 12° rapporto del tenente colonnello Ray McDuffie, 30 luglio 1950, seconda relazione dell'ufficiale effettivo per il programma Armi Speciali, Pentagono, Washington DC. Compilato nel periodo in cui Marcel era in procinto di ottenere un incarico più tranquillo, molto simile alla valutazione precedente, Marcel è valutato con le stime numeriche leggermente più alte, le quali lo inseriscono nella categoria valutativa superiore. L'ufficiale revisore della valutazione annota che le stime numeriche erano troppo alte rispetto all'indice 9301 previsto per un Combat Intelligence Officer e in ogni caso McDuffie fa una notazione speciale su Marcel, presentandolo come un qualificato ufficiale combattente di intelligence. Nella sezione 6 che indica il contenuto dell'incarico di Marcel lo inserisce direttamente come ufficiale preparato per incarichi operativi superiori. Da specificare che probabilmente Marcel in un secondo momento avrebbe scritto per Truman il rapporto sulla prima detonazione atomica sovietica. Conclusioni. In definitiva, che dire? Questo mio articolo tendente a vanificare il lavoro dei vari debunkers sul caso di Roswell si è basato su dati reali e su qualche imprecisione da me riscontrata durante le varie emanazioni di smentite ufficiali da parte governativa su ciò che accadde realmente a Roswell nel mese di luglio del 47. Altresì mi auguro di aver ridato con il mio modesto contributo quella credibilità ai diversi testimoni attendibili di questa vicenda, la quale è stata messa in dubbio da pseudoscienziati e tecnici governativi strapagati per stilare rapporti fasulli e quant'altro di vergognoso sui fatti accaduti. Atteso ciò, spero che questa mia indagine abbia realmente dato dignità a tutte le persone coinvolte in questo evento del 47 a Roswell e negli eventi successivi, collocando nella giusta e meritata posizione un uomo, un militare, che merita tutto il nostro rispetto, sia come specialista nel proprio settore che come essere umano, che ha dovuto, come recita il motto dei nostri amati carabinieri, obbedir tacendo. Tutto questo per una serie di ordini ricevuti dall'alto, aventi come alibi la famosa infalzionata sicurezza nazionale, che si invoca quando non si vuol togliere ai cittadini il diritto all'informazione in luogo di interessi privati, militari, industriali, che talvolta hanno poco di sociale e di etico. Un sincero grazie al tenente colonnello Jesse Marcel Senior e a tutti i testimoni civili e militari che sono stati presi nel vortice di questa ricerca, che sino a oggi è durata 76 anni. Un grazie ulteriore al figlio del tenente colonnello Marcel Jesse Junior, deceduto qualche anno fa, ed il quale ha seguito attentamente tutte le fasi del mio intervento a Roma, in occasione di quel 60° anniversario degli eventi che coinvolsero direttamente suo padre. A conferma di ciò che cade dal cielo quel giorno, in quella sperduta cittadina del New Mexico, non era terrestre. Da parte mia, un impegno a essere sempre attivo in questa ricerca per dare ai cittadini quello che gli viene tolto per ragioni di potere e lobbistiche, ovvero la libertà che ci rende tutti uguali nei diritti nei doveri l'un l'altro e tra cittadini di un universo e quelli di altri. Alla prossima.